E la mia relazione si inserisce per certi versi sul filone già tracciato questa mattina, con la relazione della professoressa Pomata e con le corrispettive anche osservazioni del professor Prandi, si è parlato di ibridazione. Dunque, la mia prospettiva è una prospettiva sicuramente filologico-letteraria. Mi occupo di un testo che vuole essere medico. Ma in questa triangolazione tutta umanistica, il terzo polo è sicuramente filosofico. In apertura, un paio di informazioni risulteranno utili al fine di ottenere un'adeguata contestualizzazione del carme de usu partium corporis humani di Giovan Battista Giraldi Cinzio, di cui sto per l'appunto licenziando l'edizione critica. Mi preme focalizzare sin da subito l'attenzione su due aspetti. La particolare importanza del polo universitario ferrarese, con speciale riguardo alla facoltà di medicina agli inizi del Cinquecento, e la simultanea fase progressivamente discendente della parabola del magistero galenico in Italia come in Europa. Per quanto concerne il primo aspetto, basti in questa sede rammentare che presso le Crocette, l'antica sede della Facoltà di Lettere, Scienze e Medicina, furono attivi, appunto a Ferrara, a ridosso della metà del XVI secolo, personalità come Ariosto, Falloppio, Antonio Musa Brasavola, l'editore degli Opera Aliquot di Celio Calcagnini, Antonio Maria Canani e Lodovico Bonaccioli, medico di Lucrezia Borgia, solo per citare i nomi più famosi. Tutte personalità formatesi più o meno direttamente sotto il magistero del Leoniceno, dal cui rivoluzionario approccio filologico al testo pliniano, con il supporto di Poliziano, scaturì la moderna pratica, cito Franco Minonzio, di marcare la differenza tra interpretare opere di scienza naturale e interpretare testi letterari. Per quanto concerne il secondo punto, invece, è indubbio che l'autorità galenica, intorno alla metà degli anni 30 del XVI secolo, venne ancora dichiaratamente riconosciuta come punto di riferimento, come a mero titolo di esempio dimostrano queste osservazioni di Johann Winther von Andernach, che sarebbe il Quinterius, maestro parigino di Vesalio. Solo pochi anni prima del 1543, anno della pubblicazione Basiliense dei De Humani Corporis Fabrica, Libri Septem, a Ferrara Giovan Battista Canani lavora ad un'altra opera, precisamente di ambito miologico, di portata sicuramente minore, ma non per questo meno importante, la Musculorum Picturata Dissectio. Ancora con particolare riferimento al carme giraldiano, giova poi ricordare come Francesco Vesalio, fratello di Andrea, assista nel 1540, ancora proprio a Ferrara, agli esperimenti anatomici del compagno di studi Giovan Battista Canani, allievo di Giraldi Cinzio nelle materie classiche, essendo inoltre quasi certa la presenza sul suolo estense dell'autore della Humanis Corp, della Humani Corporis Fabrica proprio negli anni 38-40. Dunque, risulta chiaro da questa, seppur parziale, quantunque significativa convergenza di dati, come il probabile periodo di elaborazione del De usu partium corporis humani giraldiano si venga a porre in una congiuntura cronologica affatto particolare per la storia della medicina rinascimentale, non solo ferrarese. Unico dato cronologico certo per la stesura del carme è il termine postquem, costituito dalla morte di Alfonso I d'Este, 31 ottobre 1534. Questo lo si evince dall'elogio a lui dedicato, presente nelle due versioni del carme. Per l'appunto, senza entrare in questioni di stretta natura filologica, qualche ragguaglio sulla situazione ecdotica è bene darlo. Abbiamo due testimoni, M e V, manoscritto autografo e una stampa, con titolo leggermente diverso, De usu partium, sive, de partibus, corporis humani, fragmenta quaedam, compreso all'interno del volume intitolato Poemazia. E questo è il manoscritto, pubblicato a Basilea nel 1540 per i tipi di Robert Winter. DV si ha un'altra emissione in cui il testo non presenta alcuna variazione successiva di 4 anni. Tradizione indiretta. Una porzione di versi viene riproposta con lievi varianti nel De Ferraria et Atestinis Commentariolum del 1556 e anche nel relativo volgarizzamento approntatone da Lodovico Domenichi e da qui nelle successive ristampe. Sulla base di alcuni dettagli, la scrittura elegante e ordinata, il capolettere iniziale e i titoli mancanti destinati probabilmente a essere miniati, M si ritiene possa essere una copia in pulito, tratta da un antigrafo di cui si è persa traccia. Il progetto di realizzazione di una copia da mettere in circolazione sembra fallito dal momento che la stratigrafia correttoria, caratterizzante la facies di M, dimostra come l'autore abbia continuato a lavorare sul testo. Ho individuato 3 momenti in apparato designati come MM1 e M2, dove per l'appunto M è il primo strato, è la grafia, diciamo, poi ci sono le correzioni chiaramente correnti calmo, e poi ci sono altre correzioni ancora posteriori. VV1 presenta invece un contenuto in larga misura diverso da M, eccezion fatta per le sezioni finali, sostanzialmente coincidenti, pur con una diversa distribuzione diversi. Le varianti significative tra M e VV1, relativamente alle sezioni corrispondenti, lascerebbero presupporre che la stampa e M deriverebbero da due originali perduti, prodotti in fasi diverse, secondo questa ipotesi stemmatica. Il Carme si presenta quasi come una scommessa, un esercizio di stile. Una sfida sperimentale in cui il giovane autore tenta di far convergere, significativa a questo riguardo, l'invocazione ad Apollo, al contempo dio della medicina e della poesia, in ossequio per l'appunto alla propria duplice formazione. Quindi convergono il bagaglio medico-anatomico, ancora di chiara marca galenica, e istanze poetiche, in pieno spirito umanistico. Frequenti e palesi sono le dipendenze dall'opera galenica quasi omonima, cioè il Pericraias Morion, che con ogni probabilità il ferrarese leggeva nella versione Nicolao Reggio Calabro interprete. Ma, come ho anticipato in apertura, il terzo polo della ideale triangolazione di ambiti che innerva i versi giraldiani è tutto filosofico. Se infatti pur incisivi sono i debiti nei confronti dell'Aristotele zoologo, fruito con ogni probabilità nella versione esegetica di Teodoro Gazza, determinanti si rivelano alcuni spunti di marca platonica e neoplatonica, che del Deus Upartium costituiscono in definitiva la più genuina cifra costitutiva. Partiamo da M. L'incipit è tutto basato sulla importanza della testa. Spicca subito la definizione dell'uomo quale animale santo e felice e prossimo alla divinità, in grado di superare tutti gli altri animali. Partendo dal presupposto, e qui mi rifaccio ad Andrea Carlino, secondo cui nel Timeo la fisiologia è interamente assorbita in una prospettiva filosofica, proprio nel dialogo platonico 44D2 viene appunto esaltata la preminenza del capo. Questa è la traduzione di Ficino del corrispettivo passo platonico citato. Come ho detto per l'appunto che con ogni probabilità Aristotele viene fruito mediante Gazza, così possiamo essere quasi certi che Platone fosse letto chiaramente grazie a Ficino. Il capo è inoltre la parte più divina del corpo e la prima tra tutte le restanti membra. Adesso gli dei ordinarono che tutto l'annesso corpo soggiacesse e obbedisse. Questo tema con cui Giraldi Cinzio decide di aprire la versione M era stato sviluppato anche in ambito patristico. Questo è un esempio di Lattanzio, per esempio. Per essere poi ripreso in ambito di trattatistica quattrocentesca, Giannozzo Manetti, De dignitate et excellentia hominis, primo 43, ad esempio. Proprio in connessione, esattamente come sarà con Giraldi, con il concetto di uomo quale animale divino. Questo tema si sviluppa secondo una duplice matrice, classica e scritturale, confluendo entrambe nella speculazione umanistica. Ficino, traduttore del Corpus Hermeticum, terzo trattato dell'Asclepius, Pico della Mirandola, Orazio, De Dignitate Hominis, 20-21. Oltre che in significativa vicinanza al Carme di Giraldi nello Zodia Cuspite di Valingenio Stellato, in cui peraltro spesso ricorre il lessico medico. Insistendo sul medesimo tema, testa come parte del corpo in cui è concentrata la peculiare forza dell'anima, ancora platonica, Timeo 70a, risulta poco oltre la comparazione testa-acropoli, che poi da qui passa in Cicerone, De Natura Deorum, secondo 140, in Capite tamquam in arce, Tusculane Disputationes, primo 10-20, in Caput sicut in arce, e chiaramente in Plinio, che nell'undicesimo libro della sua Naturalis Historia parla di testa come sensus arcem, cittadella delle percezioni sensitive. L'immagine ha peraltro una straordinaria fortuna dai padri della Chiesa fino ad Erasmo da Rotterdam. E invece al Protagora 321 C2-3 che bisogna risalire per individuare un altro motivo di cruciale importanza nel Carme Giraldiano dell'uomo che nasce nudo e inerme, a differenza degli altri animali naturalmente dotati di strumenti di difesa, come duri carapaci, unghie affilate, becchi ad unghi e similia. Questi sono i versi giraldiani. Questo è un leitmotiv, tra l'altro, di grande fortuna che da Cicerone arriverà fino a Guarino Veronese, Leon Battista Alberti e il già citato Giannozzo Manetti, quindi in ambito poetico e prosastico. Il Ferrarese contamina questo tema con il motivo pliniano, con cui apre il settimo libro della Naturalis Historia, della natura noverca, ma capovolgendolo. Forse la natura, madre per tutti gli esseri, è per l'uomo matrigna? Certamente no, anzi, a lui solo è unica e dolcissima madre. E questa crudele genia di uomini è ribelle anche alla madre, poiché, delitto impronunciabile, aggredisce con urla la natura. Entrando in un contesto più propriamente anatomico, poi, ancora dal Timeo, 79a 2-3, ma anche da Aristotele, De Partibus Animalium, 647b 4-7, ma è un tema che torna anche nel De Juventudes Senectude, nel De Respiratione, è desunta l'intima associazione tra cuore e calore vitale. Inoltre, in questo preciso passo platonico, quello citato prima, è parimenti contenuta, tra l'altro, è la stessa similitudine di cui ha parlato da Londra la professoressa a proposito della descrizione di Venezia, la similitudine tra il fluire del sangue e lo scorrere dei fiumi, ripresa per l'appunto da Plinio, dall'undicesimo libro, ma è un'immagine che è di forte impatto medico-scientifico, è la stessa immagine che utilizza Alessandro Benedetti nella Historia Corporis Humanis ibi anatomice, ma la utilizza anche Leonardo, Codice Lester, fogli 34, 28 recto. Ancora, ugualmente platonica, e solo dopo galenica, è la trattazione della vena cava, Timeo 70e 1-2. E ancora dalla medesima fonte, poco dopo, deriva la descrizione giraldiana della zona laringea, quindi la descrizione della trachea, che Platone definisce arteria. Ancora, Giraldi rievoca le mitiche gesta di Aristomene, leggendario comandante messeno, e ancora in questo caso, sebbene la scaturigine sia l'immagine del cuore irsuto, cioè dell'Asion Ker, sia omerica, Iliade 2.851 e 16.554, dove Omero parla di Pilemene, capo Paflagone e di Patroclo, ma questa immagine è presente anche nel Teeteto 194 e 1.2. Questo per quanto riguarda M. Per quanto riguarda invece V, la versione a stampa, particolarmente interessanti, ai fini del discorso qui svolto, mi sono sembrati versi in cui Giraldi affronta la questione, invero molto spinosa, della sede dell'anima, se essa risieda nella testa o in tutto il corpo. Tale problematica è sfiorata anche i già citati versi di M, 68-73. Eccoli. E come la vivida potenza dell'anima rende l'uomo più forte di tutti gli altri esseri, non quella diffusa in tutti gli arti, mediante cui questo debole corpo vive e la mole operosa cresce, mediante cui gode del dolce dono della vita, ma quella che rifulge nella sommità del capo, come una torcia infuocata, restituisce a tutte le forze all'anima invigorita, all'uomo invigorito, così la stessa virtù del grande artefice si mostrò più luminosa nell'eccelso capo, in cui risiede l'erta fortezza della nostra mente e la sede dell'anima, alta dimora di Minerva. È un tema, tra l'altro, trattato anche da Aristotele nel De Anima, e basti dire che ancora inedita è la prolusione del 1534, dedicata specificamente al De Anima da Giraldi Cinzio, per l'appunto, proprio su questo tema. Discorsi analoghi si potrebbero fare anche con gli occhi, che Giraldi affronta da un tema, diciamo, da un punto di vista più pragmatico, ma il discorso degli occhi posti come, diciamo, in alto sulla testa. Quindi, naturalmente, quasi spiritualmente, dono di Dio per contemplare, è un tema che deriva da Platone, viene mediato dai neoplatonici e per l'appunto si ritrova in Giraldi Cinzio. E, giusto tra parentesi, sarà un topos provocatoriamente capovolto da Machiavelli. In conclusione, l'idea giraldiana quale di uomo, quale sanctum felixque animal superisque provincum, terzo verso del manoscritto, sembra chiaramente richiamare l'immagine del perfectissimum animal cui aveva già fatto cenno Ficino nella prima opera andata in stampa, il De Christiana Religione, 1.14, ma è un concetto che ritornerà anche nella teologia platonica. Non è d'altronde escluso che Giraldi risenta anche al contempo della grande lezione pichiana, per l'appunto. Oltre tutto il discorso di centrale importanza in M e ancor più in V circa l'eccezionalità dell'uomo in virtù della ratio, dono e al contempo riflesso di Dio, mediante cui egli si distingue da tutti gli altri esseri animati, il dato veramente importante con cui conclude è questo. In questo carme, con questo carme, o meglio, con la disamina di questo sostrato platonico e neoplatonico e allo stesso tempo medico che ne permea tutti i passaggi, si inquadrano e si comprendono tanti passaggi fondamentali di opere del Giraldi maturo, novelliere e tragediografo. Il leitmotiv del lume della ragione, il ferrarese utilizza questo bellissimo sintagma igna lampas, rappresenta, e tra l'altro è di derivazione tomistica e agostiniana, rappresenta un punto dirimente anche proprio della drammaturgia giraldiana. Il motivo dell'uomo, quale ficinianamente inteso copula mundi, costituisce il perno su cui Giraldi costituisce per l'appunto la struttura del proprio carme. Ma tutta la concezione poetica letteraria del Giraldi maturo si muoverà sulla stessa identica linea. Lo dimostrano innumerevoli passaggi della Cleopatra, dell'Altile, anche dell'Orbec e della Didone. Addirittura il coro del quarto atto della Didone sarà praticamente una riscrittura del Carme giovanile, chiaramente in volgare. Ancora, con ulteriore riferimento a Platone e alla fisiologia platonica, è bene notare come in un passo del primo dei dialoghi della vita civile, quindi Piagato Miti, torni l'immagine, presente in M quanto in V, quella già citata, delle vene che si dipartono dal fegato, paragonate, e cito Giraldi, a piccoli rivi che dalla vena maggiore si spargono in tutto il corpo. Mentre il fegato, descritto come sede dell'anima vegetativa, distinta e con esplicita citazione proprio del nome di Platone, da quella sensitiva e intellettiva, anche sarà un tema presente, per l'appunto, nella famosa raccolta di novelle. Tutto questo avviene in un lasso temporale cruciale per l'evoluzione della storia della medicina europea. Vesalio è all'apice della carriera, dopo il dottorato a Padova e il conseguente incarico nel dicembre del 37 come lector di chirurgia e anatomia, poi le tabule anatomiche del 38, l'epistola sulla flebotomia del 39, bene, il Carme di Giraldi viene concepito esattamente in questa congiuntura temporale. La metabolizzazione dei più diffusi e pregnanti temi platonici, con la fondamentale mediazione del neoplatonismo umanistico, oltre che con la confluenza di motivi provenienti dal naturalismo aristotelico, costituisce l'habitus di questo carme, le cui ragioni di incompletezza si possono solo ipotizzare. Sebbene il De usu partium corpori umani possa apparire come un erudito, seppur interessante e sicuramente coraggioso divertissement poetico, esso contiene sicuramente già tutti i presupposti filosofici e anche teoretici su cui Giraldi costruirà in piena e cristallina linea di coerenza con la propria formazione l'impianto dei propri capolavori futuri. Grazie.
Grazie.